Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva: chi ha due tuniche ne dia uno a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che dobbiamo fare? Rispose: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Contentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. E noi che cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda che ognuno di noi dovrebbe continuamente porsi. E noi, io, che cosa devo fare per ricevere questo regno di Dio che faccio così fatica a sperimentare? Che cosa devo fare per vivere questa esortazione, questo invito di Sofonia? Rallegrati, figlia di Sion, esulta di gioia. Dobbiamo chiedercelo. Dobbiamo cioè interrogarci sul perché la nostra gioia, la nostra felicità, la nostra pace, la nostra serenità è legata normalmente ai beni di questo mondo, all'accadere delle cose di questo mondo, al realizzarsi dei nostri sogni, al vedere i nostri progetti realizzati, a vedere le nostre aspettative soddisfatte. E perché continuiamo a essere tristi, affaticati, oppressi quando uno non ci saluta, quando uno non ci sorride, quando uno non ci telefona, quando uno percepiamo a volte anche in modo sbagliato che ce l'ha con noi? Ma se viviamo così, che differenza c'è tra noi e gli atei, tra noi e i musulmani, tra noi e gli ebrei? Un giorno Gesù ha detto: ma se salutate solo quelli che vi salutano, cosa fate di straordinario? E se voi siete nella gioia quando tutto va bene, e se siete tristi quando cosa va male, che cosa fate di diverso dagli altri? Quindi che cosa dobbiamo fare? Che cosa devo fare io per vivere nella pace? Il Signore un giorno ha detto: la pace che io vi do è una pace che il mondo non conosce. Cioè vuol dire che non la dà il mondo. Quando dico che non la dà il mondo, vuol dire che non la danno le cose di questo mondo. La pace che dà Dio non è legata al cambiamento delle cose. Quando piove apro l'ombrello, quando c'è il sole metto il cappello. Perché il mondo è così, un giorno piove, un giorno c'è il sole, un giorno c'è il vento. Che cosa dobbiamo fare invece per andare oltre? Per fare in modo che la pace che dà il Signore, che non è legata alle cose di questo mondo, si stabilizzi nel nostro cuore? Io vi invito ognuno di voi a porsi questa domanda, perché ognuno di voi ha un problema nel profondo del suo cuore. Finché non lo scioglie questo nodo, questa pace non arriverà mai. Io questa sera, così in modo generale, posso dire qualcosa che vale per tutti. E la prima cosa è di accogliere seriamente l'invito di Sofonia prima e di San Paolo dopo. Rallegratevi nel Signore sempre. Quando Paolo scrive ai Filippesi e quando Sofonia scrive agli Ebrei e li invita a rallegrarsi, per quale ragione i destinatari di queste esortazioni devono rallegrarsi? Qual è il motivo per Sofonia è la promessa che un giorno verrà il Salvatore a liberarci dal peccato. Per San Paolo è la consapevolezza, l'esperienza, la grazia straordinaria che i filippesi hanno avuto di avere ricevuto il perdono da Gesù. Non è che devono accadere cose straordinarie, eh? Quindi Sofonia e San Paolo esortano a rallegrarsi perché Gesù doveva venire ed è venuto. Noi riusciamo ad essere felici per questo evento? Riusciamo a far sì che questo evento occupi il centro del nostro cuore? È capace questa verità di donare a noi la pace profonda? Sia che le cose vanno bene, sia che le cose vanno male, fra qualche anno non ci sarà più niente. Fra qualche anno, questo giovanotto che è morto a Strasburgo ci aveva tanti anni davanti. Allora, il primo input che vi do è questo: domandatevi ogni giorno, ma perché il fatto di essere nato in Italia, un paese più belli del mondo, un paese culturalmente più belli del mondo? Quello scultore giapponese che ho sentito è venuto dal Giappone ad abitare a Milano, che ha detto è il paese dove c'è il massimo dell'arte. Ha lasciato il Giappone e è venuto qua per fare lo scultore, capisci? Noi invece siamo nati qua. Voi siete nati a Milano, siete stati battezzati, avete avuto la possibilità di essere accompagnati personalmente. Poi un giorno avete avuto anche il dono della vocazione a vivere una comunione più intima con il Signore. Perché tutto questo non ci basta? Oggi questa domenica nella Chiesa di rito romano è definita la domenica letare, cioè a vivere nella gioia. Difatti si mette la casula rosa, proprio per ricordare a noi questo grande dono che abbiamo ricevuto e che dovrebbe sostenere la fatica. Che questo non esclude la fatica del vivere, ma questa fatica del vivere si può affrontare in modo diverso e risolutivo se abbiamo questa gioia, altrimenti si è schiacciati. Quindi la prima cosa è questa. E la seconda cosa è intercettare quegli atteggiamenti negativi che possono esserci nel nostro cuore e che ancora impediscono alla grazia di Dio di agire liberamente nella nostra vita. Queste tre categorie di persone, le folle, gli esattori delle tasse e i soldati, chiedono a Giovanni Battista che cosa devono fare di concreto per accogliere il suo invito alla conversione. Giovanni dice: convertitevi, fatevi battezzare, chiedete perdono a Dio. E allora dicono: vabbè, come facciamo a convertirci? Vedete, Giovanni dà una risposta alle singole persone, alle singole situazioni, no? Ma questa conversione, come possiamo apprendere dal testo, è propedeutica all'incontro con il Signore. Se il nostro cuore non è libero dal male, non può incontrare Gesù, perché Gesù viene dopo. Cioè io vi battezzo con acqua, cioè vi invito e vi do la possibilità di estirpare dal vostro cuore questo male. Poi verrà Gesù che darà il suo spirito. Quindi quando Gesù viene nel nostro cuore, viene per darci la luce e la forza per vivere in un altro modo. Cioè io penso che tutti i cristiani e tutti i preti forse si leccherebbero i baffi se i credenti non commettessero quei peccati enunziati qui, che sono il male della nostra società. Perché se noi vogliamo fare un parallelo con la nostra società, le folle, cioè vuol dire tutta la gente normale, che cosa fa? Non è che dà una tunica, anzi ne vuole tre. Se ha due tuniche ne vuole tre. Se ne ha tre ne vuole quattro. I pubblicani, quelli che fanno la cresta, possiamo dire i burocrati, la pratica non te la fanno andare avanti se non gli dai la tangente. E i soldati, possiamo dire il potere politico, anche lì. Quando leggiamo il giornale, che cosa leggiamo? Leggiamo queste tre cose che continuano ancora a prosperare in una società che si definiva cristiana. Vi ricordate quando c'è stato Mani Pulite? Capite? Quindi sarebbe bellissimo se tutti i credenti fossero liberi da questi peccati, da queste seduzioni. Ma quando anche tutto questo si realizzasse in questo mondo, e quindi vivremo in un mondo di giustizia, di pace sociale, non sarebbe il regno di Dio, perché il regno di Dio viene dopo. Il regno di Dio è vivere come figli di Dio, vivere sotto l'azione dello Spirito Santo. Il regno di Dio gli dà la capacità di fare altro, cioè di crescere nella carità, di essere umili, di essere miti, mansueti, puri di cuore. Insomma, ci dà la possibilità di vivere le beatitudini. Ecco, quindi quando noi pensiamo a Natale, Natale non è l'albero di Natale con le palline e i regali. Vivere il Natale vuol dire fare memoria che Dio è venuto in terra, è venuto a prenderci per donarci la sua vita. Per donarci una vita che noi non cerchiamo, carissimi. Non cerchiamo, perché anche San Paolo ha detto quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo. Quindi come possiamo desiderare queste cose? Ma è lo Spirito che ce le fa desiderare se noi cominciamo a metterci nella prospettiva di voler estirpare dal nostro cuore il male. Ecco, queste sono un po' le indicazioni generali, cioè meditare su questo dono straordinario che abbiamo ricevuto e cercare di allontanare dal nostro cuore qualsiasi azione che possiamo definire male. Se così facciamo, sperimenteremo appunto quella gioia, quella pace a cui fa riferimento San Paolo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.